SBS Italian.
Ieri finalmente è giunto l'annuncio, atteso ormai da settimane, del primo ministro Scott Morrison. Ha indetto le elezioni federali che si svolgeranno il prossimo 18 maggio. La sua conferenza stampa si è svolta proprio mentre noi andavamo in onda. Successivamente alle 11:30 di ieri mattina c'è stata anche la conferenza stampa del leader dell'opposizione. Noi, per parlare di questa campagna elettorale che ha preso il via in Australia, siamo in collegamento con Paul Scutt, esperto appunto di politica australiana. Buongiorno Paul.
Buongiorno Magica e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, innanzitutto, come sono state inaugurate le danze? Ieri appunto ci sono state le due conferenze stampa. Quali sono state le dichiarazioni fondamentali che hanno dato un po' il tono della campagna che vedremo?
Nell'annunciare la data delle elezioni, Scott Morrison ha detto che gli australiani si trovano davanti una scelta chiara, a suo dire, tra la gestione dell'economia negli ultimi 6 anni da parte della coalizione e quanto invece offre il Partito Laburista. Secondo il primo ministro, infatti, ci sono voluti 5 anni per rimettere l'economia in sesto dopo i governi Rudd-Gillard, e quindi l'appello di Morrison è stato incentrato sulla fiducia, a suo dire, insomma, di chi gli australiani si fidano nella gestione dell'economia, che, come sappiamo, è un po' uno dei punti forti storici dei liberali. E l'appello quindi di Morrison ha ricalcato quello che John Howard aveva fatto nell'annunciare le elezioni del 2004, quando la sfida era tra Howard e Mark Latham. Morrison e la coalizione sicuramente intendono andare all'attacco in questa campagna elettorale. Nel governo c'è infatti la convinzione che la campagna precedente, quella del 2016, quando Turnbull era primo ministro, sia stata troppo soft. Dal canto suo il leader dell'opposizione, Bill Shorten, ha raccolto il guanto di sfida e ha detto che l'obiettivo dei laburisti è soprattutto quello di creare un'Australia più equa, quindi con lavori migliori, con salari migliori, con un'attenzione ai cambiamenti climatici. Quindi Shorten si è concentrato sugli aspetti programmatici del partito laburista, che, come sappiamo, in questa campagna sarà davvero interessante. Questa volta i due partiti principali presentano programmi alquanto diversi e non come nelle elezioni passate, quando invece tendevano ad assomigliarsi in modo piuttosto pesante.
Dal punto di vista della sfida sui seggi c'è un po' una novità, nel senso c'è una situazione inedita, praticamente c'è un equilibrio quasi tra l'opposizione e la coalizione, anche dovuto al fatto che c'è stato un ridisegnamento delle divisioni elettorali recente e ci sono state delle by-elections che hanno sparigliato un po' le carte. Quindi qual è la situazione attuale e quanto devono guadagnare coalizione e opposizione per riuscire a garantirsi una maggioranza?
Ok, come sappiamo la commissione elettorale ha ridistribuito i seggi in Australia, quindi alla Camera si eleggeranno non più 150 deputati ma 151, e questo perché è aumentato la popolazione australiana. Nella ridistribuzione il Victoria e il Territorio Capitale hanno guadagnato un seggio a testa, mentre il South Australia ne ha perso uno. Questo significa che, per quanto solitamente le elezioni federali in Australia si vincono e si perdono in Queensland, questa volta il Queensland sarà comunque molto importante per il risultato finale, però anche il Victoria è diventato un po' un terreno di battaglia per i due partiti. Per quanto riguarda il governo Morrison, ricordiamo che questo è un governo di minoranza, come hai detto tu ci sono state delle by-elections, delle defezioni, quindi il governo si trova un po' nella situazione alquanto rara nella storia australiana di dover vincere seggi per restare in carica. Non è un'impresa facile, visto che solitamente il partito in carica tende a perdere seggi quando si va ad elezioni, quindi è questa davvero la grossa sfida per Morrison. Questa volta non è l'opposizione che deve vincere, ma è anche il governo che deve vincere seggi se vuole continuare a governare, quindi una situazione davvero, davvero unica, se si vuole.
Scendiamo più nel dettaglio, quali potrebbero essere i seggi cruciali, il vero campo di battaglia di queste elezioni?
Dal punto di vista dei singoli seggi ci sono diverse sfide interessanti. Ho citato prima il caso del Victoria. Ecco, in Victoria ci sono numerosi seggi, mi riferisco ad esempio al seggio di Kooyong, dove il ministro del tesoro Josh Frydenberg è decisamente a rischio. Frydenberg sta cercando un difficile equilibrio tra il suo elettorato progressista e le politiche della coalizione sui cambiamenti climatici e sulle auto elettriche, che invece tanto progressiste non sono. In New South Wales un'altra battaglia, un'altra sfida davvero interessante è quella nel seggio di Warringah tra l'ex primo ministro Tony Abbott e l'indipendente Zali Steggall. Secondo i sondaggi privati condotti da vari partiti, Abbott sarebbe decisamente indietro in questa fase, però ovviamente ci sono 5 settimane di campagna elettorale, quindi è tutto da giocare. Importante poi è il caso del Partito Nazionale. Gli alleati dei liberali infatti rischiano grosso in diversi seggi a causa dell'avanzata degli indipendenti. Ecco, quindi il prossimo Parlamento si potrebbe rivelare ricco di nuove facce, in particolare di indipendenti proprio provenienti da queste zone che tradizionalmente sono di area conservatrice, ma che non vogliono comunque spostarsi verso il centro-sinistra, cioè non vogliono comunque votare per i laburisti, quindi votano piuttosto per gli indipendenti.
Ecco, focalizziamoci per un momento proprio su indipendenti e altri partiti, ad esempio i Verdi. La loro campagna come si preannuncia?
Ecco, il caso dei Verdi è un po' complesso, perché negli ultimi tempi il partito sembra stare attraversando una difficile fase dal punto di vista organizzativo. Le elezioni statali in Victoria dello scorso novembre non sono andate come i Verdi speravano, e anche diverse by-elections che ad esempio nel seggio di Batman in Victoria non hanno portato ai risultati sperati, e c'è un po' di maretta all'interno del partito ambientalista. E il problema poi storico un po' dei Verdi è che solitamente sono arrivati più o meno a quel 10% di consensi, ma non riescono ad andare oltre. Quindi probabilmente la campagna dei Verdi sarà votata piuttosto a mantenere le posizioni, e bisogna dire che anche dal punto di vista delle politiche il Partito Laburista si è spostato un po' a sinistra in questi ultimi anni, quindi i Verdi si trovano adesso un po' messi in secondo piano a causa delle politiche, delle proposte avanzate dai laburisti. Gli indipendenti ce ne sono tanti, come sappiamo, quindi ecco, nel seggio di Wentworth, che è stato vinto dall'indipendente Karen Phelps all'indomani delle dimissioni di Turnbull, la Phelps ovviamente si ripresenta a queste elezioni, e i liberali invece sono fiduciosi di avere una chance di poter riconquistare questo seggio. Il candidato Dave Sharma dei liberali, che era lo stesso che aveva sfidato Phelps qualche mese fa, anche questa volta si presenta. E i liberali, sì, da quanto indicano i sondaggi condotti dal partito, sembrano avere buone possibilità. Un altro seggio indipendente sotto osservazione è quello di Indah e nel Victoria, dove l'indipendente Katie McGowan si ritira dalla politica, e quindi ci sarà una nuova sfida tra un'altra indipendente e di nuovo la coalizione che spera di riconquistare questo suo seggio storico. E altri seggi da tenere sott'occhio: in Victoria c'è il seggio di Mallee in un'area rurale storicamente nazionale, che di nuovo potrebbe finire in mano a indipendenti. Quindi diverse sfide davvero davvero interessanti.
E invece quali potrebbero essere le sorti di One Nation? Da questo punto di vista cosa ci potresti dire?
Beh, One Nation si ritrova in una posizione probabilmente non forte come molti si aspettavano, perché a causa di quanto successo nelle ultime settimane, quindi come abbiamo visto il famoso documentario di Al Jazeera sulle posizioni davvero vicine di One Nation all'associazione, alla lobby americana delle armi, e poi questo ovviamente, come sappiamo, il documentario ha poi spinto il governo Morrison a cambiare il gioco delle preferenze e a mettere One Nation sotto i laburisti nell'ordine delle preferenze. Quindi sotto questo punto di vista One Nation probabilmente non si trova in una posizione così, così forte come molti avrebbero invece avrebbero pensato, e la leader Pauline Hanson non si ripresenta a queste elezioni perché il suo mandato in Senato dura 6 anni, quindi per lei Pauline Hanson dovrà ripresentarsi nel 2022, e quindi sarà una sfida interessante quella di One Nation. Come sappiamo il partito è solitamente forte in Queensland, potrebbe raccogliere consensi visti i problemi della coalizione, però il gioco delle preferenze mette un po' in difficoltà il partito di Pauline Hanson.
Grazie per questa carrellata, Paul Scutti. Noi ci risentiremo prossimamente per naturalmente parlare della campagna elettorale che, come sappiamo, ormai è entrata nel vivo. A presto.
Grazie, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.